Salve a tutti, il mio compito sarà quello di creare un po' il contorno, quello che è avvenuto attorno alla vicenda Masetti, per cui l'atmosfera della guerra e soprattutto quello che si è svolto in Italia, il dibattito che si è svolto in Italia, la propaganda, la presa di posizione da parte degli intellettuali, da parte dei militari che sono partiti per la Libia e hanno inviato le loro lettere a casa. E cioè il riflesso della guerra sulla vita italiana. L'epoca prima di tutto. Il 4 giugno 1911 a Roma viene inaugurato il monumento del Vittoriano, è il monumento a Vittorio Emanuele II, che è la cerimonia che segna il culmine delle celebrazioni per il cinquantenario dell'unità italiana. 4 giorni dopo, l'8 giugno, l'onorevole Piero Foscari, di ambiente nazionalista, presenta un'interpellanza alla Camera in difesa degli interessi e della dignità d'Italia nel Mediterraneo e della Tripolitania, che poi venne stampato in migliaia e migliaia di esemplari, col titolo L'Italia nel Mediterraneo e la questione tripolina, 8 giugno. Alcuni mesi, anzi, alcuni giorni dopo, quasi a smentire questa falsa esultanza, queste celebrazioni per l'unità d'Italia, questa costruzione basata su un'ingegneria politica che però aveva lasciato completamente da parte la questione sociale, in una cittadina laziale vicino all'odierna Latina, in provincia di Latina oggi, che si chiama Itri, avvenne un fatto abbastanza particolare e assolutamente sconosciuto, è stato riportato alla luce solo negli ultimissimi tempi in un lavoro che è uscito qualche mese fa. Che cosa è successo? Il sindaco locale, si chiamava Gennaro D'Arezzo, riesce a far leva sulla concorrenza salariale che si è instaurata fra la popolazione locale e i lavoratori sardi che erano stati portati per portare a compimento il tratto della linea ferroviaria fra Roma e Napoli e per ragioni di bassa bottega elettorale, si potrebbe dire non molto diversamente da oggi, sobillò la popolazione contro gli immigrati, in questo caso gli immigrati sardi, e fu una strage. Questa miscela di falsi miti della ritrovata unità e potenza italiana, i gravissimi problemi di disoccupazione interna, pronti come in questo caso a sfociare in tragiche manifestazioni xenofobe, la rinnovata aggressività imperialista che a quei problemi avrebbe voluto dare la soluzione, spostando il terreno dal piano delle lotte sociali a quelle internazionali, caratterizzarono l'estate che precedette l'invasione della Libia. Un'estate caldissima non solo dal punto di vista atmosferico, ma dal punto di vista politico e sociale dell'Italia di quel momento. Il 29 settembre 1911, infine, dopo un tardivo e inefficace sciopero generale proclamato all'ultimo momento dalle organizzazioni sindacali per il 26, uno sciopero che ha avuto degli esiti sconfortanti, molto deludenti, la partecipazione fu bassissima, a parte alcune zone della Romagna, dopo questo sciopero, appunto, scaduto anche l'ultimatum molto pretestuoso che lo Stato italiano aveva inviato all'Impero ottomano, ecco, lo Stato italiano, su decisione del capo del governo, Giovanni Giolitti, e in accordo col re, in assenza del controllo del Parlamento, il Parlamento aveva chiuso i battenti il 10 di luglio e non riaprirà fino al febbraio del 1912, cioè molti mesi dopo. C'è una cosa da notare, casomai. Forse è il caso che ci ritorno anche dopo, le grandi decisioni prese, soprattutto in relazione agli eventi bellici, sono prese quando il Parlamento è chiuso. Piccoli colpi di Stato all'interno delle istituzioni italiane, è solo il governo e il re che prendono la decisione di dichiarare guerra all'Impero ottomano. Ci saranno richieste continue da parte dell'opposizione per riconvocare il Parlamento per discutere di questo fatto, non venne mai riaperto appunto fino a quando ormai era stata dichiarata l'annessione della Libia allo Stato italiano. Il comunicato ufficiale che viene, torniamo alla dichiarazione di guerra, Il comunicato ufficiale che viene dato alle agenzie di stampa recita: non avendo il governo ottomano accettato la domanda contenuta nell'ultimatum, l'Italia e la Turchia sono da oggi, 29 settembre alle 14.30, in stato di guerra. Iniziava così la guerra che formalmente durò fino al 18 ottobre 1912, ma che nella pratica continuò fra una alta e bassa intensità, fra sconfitte e riconquiste, per circa 20 anni, che si concluse solo nei primi anni 30. Si concluse fra l'altro con i massacri e le deportazioni delle popolazioni libiche, che hanno fatto parlare di un vero e proprio genocidio libico. Una strana guerra però quella che iniziava in quel momento. Una strana guerra perché? Perché aveva uno statuto giuridico molto ambiguo dal punto di vista anche del diritto internazionale. Nel quadro teorico moderno, la guerra si presentava come violenza armata organizzata da uno Stato contro un altro Stato. Ma se la guerra era un affare di Stato, allora essa, dal punto di vista giuridico sempre, era limitata all'Europa, l'unico spazio dove si poteva verificare l'esistenza degli Stati. Fuori dallo Stato europeo si compivano non guerre, ma conquiste, si somministravano punizioni, si elargivano protezioni. Nella guerra coloniale, invece, non si trattava di combattere uno Stato e un esercito nemico, ma la guerra si estendeva all'intera popolazione, che veniva intesa come nemica nel suo complesso. Qualificato come res nullius, ovvero che non appartiene a nessuno, lo spazio extraeuropeo viene considerato come spazio colonizzabile, riservato a gruppi biologicamente e culturalmente inferiori. La guerra italo-turca, avente come posta il possesso della Libia, iniziata come guerra tradizionale, con tanto di ultimatum, con tanto di dichiarazione di guerra, con tanto di invio di un esercito che combatte contro un altro esercito, sebbene uno di questi stati aveva uno statuto molto incerto e molto ambiguo, perché la Turchia non faceva parte dell'Europa ed era, come dire, un qualcosa di non classificabile secondo gli schemi tradizionali. Comunque, si presenta come guerra esercito contro esercito, ma che si trasformerà poi in una delle più tragiche e sanguinarie esperienze coloniali della storia italiana. Il 3 ottobre comincia il bombardamento di Tripoli, che durerà 2 giorni. Il 5 ottobre avviene il primo sbarco di marinai italiani. Qui, sarà una delle costanti della storia italiana, il tragico si mescola al grottesco. A Tripoli c'erano due forti, una oriente e un occidente, che difendevano la città. Vengono fatti sbarcare i marinai italiani in un forte, fanno la loro comparsa dopo il bombardamento, quando ormai le truppe turche erano andate verso l'interno. Queste truppe fanno un giro all'interno della città, vanno nell'altro forte, si reimbarcano e vengono di nuovo fatte sbarcare per dare, come dire, l'aria che le truppe italiane allo sbarco fossero molto più numerose di quante erano in realtà, in questo balletto appunto grottesco che viene compiuto appunto sulle rovine della città ormai bombardata dai cannoni delle navi italiane. A fianco però di questa guerra sanguinaria che vi dicevo, che ufficialmente durerà un anno, ma che appunto avrà questi esiti veramente disastrosi, soprattutto per la popolazione locale, ma anche ovviamente per le truppe italiane. Si calcola che solo nel primo anno di guerra, cioè la guerra ufficiale italo-turca, le perdite da parte dell'esercito italiano furono 3.431 morti, 4.220 feriti, questo fra 1911 e 1912. In più ci fu questo nuovo fenomeno, nuovo soprattutto per l'Italia, della deportazione, e cioè tutti i ribelli libici che non accettavano il nuovo ordine imposto dal potere coloniale, vennero deportati in Italia, in particolare a Ustica, ma in genere in tutte le cittadine che poi diventarono le sedi del confinamento politico durante il fascismo. Si parla di 1.300 confinati, ma le cifre per quanto riguarda la popolazione libica sono molto incerte, alcuni storici hanno supposto che fossero molte, ma molte di più. Appunto, comunque in generale, perdite complessive per quanto riguarda gli italiani, più di 5.000 uomini, suddivisi in ufficiali, soldati, eccetera, eccetera, che non sto a fare una disamina specifica dei ruoli. Questa è la realtà della guerra. In Italia si combatté appunto però un'altra battaglia, meno cruenta, meno sanguinaria, che fu la battaglia però della propaganda. La propaganda per ottenere un consenso, per raggiungere il quale fu mobilitata tutta la classe intellettuale del paese. E, con una sorta di divisione del lavoro che toccava tutte le classi sociali e tutte le fasce di età. Ad esempio, per la borghesia cittadina fu impiegato Gabriele D'Annunzio, che era forse uno dei più celebri poeti in attività. La guerra, Gabriele D'Annunzio gli risolse tutti i suoi problemi economici, era sommerso dai debiti in Francia, finché gli viene offerto questo incarico, questo contratto principesco con il Corriere della Sera, gli fu pubblicate, le sue poesie vennero pubblicate in prima pagina sul Corriere della Sera, poesie che ovviamente cantavano il valore dell'invasione italiana ed erano piene di, cominciavano con gli stereotipi nei confronti delle popolazioni turche, ma in particolare arabe, che poi divennero luogo comune di tutti coloro che affrontarono il problema. Li chiamava lui i cani infedeli. Questo per, diciamo, appunto per la borghesia urbana. C'era poi le classi popolari, più attente forse a un altro grande poeta, questo sì, dal mio punto di vista un poeta che amo tantissimo e che mi dispiace sempre trovare in questi ambienti, Giovanni Pascoli, che scrisse quello che è stato forse il più famoso scritto legato alla guerra di Libia, era un discorso qui pubblicato in volume, in cui si parlava della grande proletaria si è mossa, cercava di coniugare un populismo nazionalistico italiano con una pretesa risoluzione dei problemi dell'immigrazione delle popolazioni italiane attraverso appunto la conquista coloniale. Questo tipo di scritti sembra che sia stato anche letto dalle classi più basse, anche da operai e da contadini, e comunque si rivolgeva a una piccola borghesia che le parole di D'Annunzio probabilmente non avrebbero toccate. C'era poi un pubblico femminile, di cui probabilmente sentiremo qualcosa anche nella relazione successiva. Le più importanti scrittrici, giornaliste, poetesse dell'epoca si fecero carico della propaganda antilibica. La Matilde Serao, che era la fondatrice del Mattino di Napoli, ovvero prima si chiamava il Corriere di Napoli, poi ha cambiato nome. Fondatrice lei stessa di un giornale del giorno, è stata la prima anche direttrice femminile di un quotidiano in Italia, e scrisse questo libro che si può vedere anche nelle bacheche in fondo alla sala, che si chiamava Evviva la guerra. Evviva la guerra in qualche modo amplificando quelle che si venivano un po' costruendo come parole d'ordine, diffuse appunto in tutti gli ambiti della società. Ada Negri con le sue poesie, in particolare poi vorrei citare per quanto riguarda la letteratura popolare Carolina Invernizio. Carolina Invernizio è questa scrittrice molto prolifica, ha fatto non si sa neanche quanti, ma si pensa 120-130 romanzi, molto spesso applicando le teorie lombrosiane alla realtà romanzesca che descriveva, e insomma scrisse un libro, si chiamava Odio di Araba, in cui c'è un concentrato di tutti gli stereotipi diffusi nella società dell'epoca nei confronti degli arabi, nei confronti delle popolazioni africane, che trovavano però un'accentuazione e anche un'accelerazione, un'opposizione fra il nobile ufficiale italiano e la perfida magliarda araba che attraverso la sua capacità di seduzioni riesce in qualche modo a succhiare le energie agli ufficiali italiani e a combattere la sua battaglia utilizzando tutti gli strumenti che aveva a disposizione. C'era poi il mondo dell'infanzia, che viene, forse è una delle prime volte che viene coinvolto così massicciamente in questo processo propagandistico. Romanzi popolari per l'infanzia, appunto, in cui nuovi eroi che si rifacevano più o meno alla tradizione di Collodi, del Pinocchio, questi giovani eroi, questi ragazzi che avevano le loro avventure nelle terre libiche, venivano rapiti spesso da loschi predoni arabi, in cui traduceva per l'infanzia quelli che erano in gran parte gli stereotipi diffusi da parte di coloro che volevano giustificare questa guerra, vale a dire la lotta della civiltà contro la barbarie, la lotta della lealtà contro il tradimento. Ecco che per questi ragazzi venne approntata una serie di romanzi e attraverso appunto queste avventure si poteva cominciare a pensare a due mondi contrapposti, i dominanti e i dominati, che in qualche modo erano segnati non solo da strette contingenze storiche di quel momento, ma che si facevano risalire a degli istinti razziali, a degli istinti immodificabili da parte delle varie popolazioni. C'era poi un pubblico, se vogliamo definire, d'avanguardia, legato al mondo dell'università o comunque dell'intelligenza a contatto con la cultura europea. E anche in questo campo con Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo, è uno degli intellettuali che negli ultimi anni ci hanno ammorbato con congressi, con pubblicazioni, con mostre di Marinetti e futurismo. È 30 anni che non, come dire, cerco di essere abbastanza sobrio nei confronti di alcune persone, dopo vedremo anche nello specifico perché mi dà fastidio. Ecco, nei confronti di Marinetti ho un senso di ripulsa proprio, come dire, che mi viene dall'interno, che non riesco a controllare, mi scuso per questo, ma comunque. Marinetti scrive appunto un libro dedicato alla battaglia di Tripoli, ma vedremo anche scriverà delle lettere particolarmente odiose nei confronti delle popolazioni arabe. E comunque appunto anche questo piccolo mondo, se vogliamo, ma vivace intellettualmente, viene toccato da queste tematiche. Mi ero scordato, torno un attimo al mondo dell'infanzia, perché per me è estremamente importante. Perché non solo attraverso i libri si riesce a coinvolgere e a raggiungere, ma anche attraverso tutta una serie di giocattoli. Vengono fatti per esempio dei pupazzetti con quei vestiti turchi che cadono per terra mentre il marinaio italiano li colpisce. Viene fatto un gioco dell'oca in cui la meta finale è ovviamente la conquista di Tripoli, con tutte le caselle intermedie, incontri un carabiniere, vai avanti di 20 caselle, incontri nella gola turca un predone arabo, torna indietro di 6 caselle, e via così fino appunto ad arrivare alla meta finale. Vengono poi prodotti dei pupazzetti portaspilli per le signore, in cui a forma ovviamente di turco, per cui si poteva piantare questo spillo e partecipare simbolicamente alla lotta contro l'esercito turco. Come si vede appunto tutta la società, tutte quelle che erano appunto le classi sociali o anche con un'attenzione anche alla sfera appunto che di solito era stata trascurata dal punto di vista ideologico, quella dell'infanzia, tutti vengono coinvolti in queste forme di propaganda. Qui per la prima volta, forse nella storia italiana, vediamo proprio una mobilitazione da parte degli organi e di quelli che si chiamavano una volta gli apparati ideologici di Stato. E viene sviluppato davvero un nuovo codice comunicativo, non basato sulla razionalità, ma basato piuttosto sulla romantizzazione degli avvenimenti, cioè si faceva ricorso a tutti quegli aspetti emozionali, a tutti quegli aspetti irrazionali, che di solito non erano toccati dalle trattazioni, dai dibattiti, dalle prese di posizione, invece costruiti attorno alle argomentazioni razionali. In questa vera offensiva a tutto campo non era così facile sottrarsi. Vedremo nel finale, oltre ad Augusto Masetti, che è stato già analizzato nelle relazioni precedenti, mi piacerebbe soffermarmi su un altro personaggio che per me è l'equivalente nel campo intellettuale di Masetti, ma di questo alla fine. Vorrei però, dopo l'effetto della propaganda, dopo l'effetto di questo consenso ricercato attraverso questi mezzi, addentrarmi su quella che è stata poi la concreta realtà della guerra libica. Questa concreta realtà che in particolare è stata interpretata da parte dei partecipanti, da parte degli attori, che in qualche modo hanno svolto un ruolo in questa guerra, mi riferisco in particolare ai soldati, nelle loro lettere a casa compaiono alcune immagini attorno alle quali possiamo avere un'idea di come venisse percepita questa guerra e di come effettivamente si svolse. Una piccola nota metodologica: quando si utilizzano queste lettere di questi soldati bisogna sempre fare molta attenzione, materiale facilmente interpretabile in un senso o nell'altro. Bisognerebbe avere la panoramica completa o comunque molto, molto più ampia di quella che abbiamo per dare un giudizio concreto di che cosa pensassero realmente i soldati italiani. Ma comunque, appunto, tenendo conto di questa cautela metodologica, si possono affermare alcuni dati essenziali. In particolare, qui vorrei soffermarmi su un aspetto che è quello che la maggior parte delle truppe italiane in Libia considerò questa campagna come una caccia all'uomo. Di che cosa si tratta? Proverò a leggere due o tre brani di queste lettere provenienti appunto da soldati, provenienti da vari strati sociali, e ne leggerò solo tre, ma ce n'è un'infinità, e farò finire questi col mio amato Marinetti, che anche lui appunto contribuì a questa caccia all'uomo. Cominciamo comunque da un sacerdote, questo, che nel 5 novembre 1911 così scriveva: «Il vedere gli arabo-turchi saltare in aria sotto i nostri colpi di cannone ci si prova una vera soddisfazione. Qui ci pare di essere a caccia. E non un genere, ed uccidendo un nemico, ci pare di schiacciare una mosca». Spesso sono abbastanza sgrammaticate queste lettere, bisogna badare ai contenuti piuttosto che allo stile, ovviamente. E qui già si fa la conoscenza di questa metafora della caccia che viene usata per descrivere questa realtà della guerra quotidiana. Un contadino dell'area bergamasca scrive al fratello il 31 ottobre 1911: «Io ne ho ammazzato uno che stava a raccogliere i datteri sulla pianta e ci ho tirato un colpo, l'ho preso nello stomaco, è cascato giù come un uccello». Un altro ancora, Luigi Brini di Prato: «La caccia è aperta e siamo in un luogo di caccia grossa. Stando alle feritoie delle trincee col fucile pronto, mi sembra di essere al capanno. Oggi mi sono divertito un mondo». E finisco appunto questo piccolo dossier, appunto, che si potrebbe rimpolpare quasi all'infinito, con la lettera che Marinetti scrisse a Palasteschi nel gennaio del 1912, in cui diceva: «Ho assistito e partecipato a ciò che si è fatto laggiù di più violento, di più virile, di più eroico. Ho accompagnato innumerevoli volte i plotoni che si lanciavano alla caccia alla tigre araba nell'oasi, dando l'assalto alle case arabe dopo lunghi combattimenti, nei quali ebbi la gioia di vedere tre arabi cadere proprio sotto i miei colpi di revolver e di pistola Mauser. Niente di più bello, di più esaltante che lo sparare su un nemico che vi punta, fremito acuto che fa impazzire dalla gioia il cervello». E questo appunto è l'intellettuale guida dell'avanguardia italiana tanto celebrato. Non voglio dare ovviamente giudizi moralistici, che non mi compete, non sarebbe neanche corretto dal punto di vista storiografico, però rimane il fatto che questa metafora della caccia all'uomo, così diffusa dagli strati popolari fino alle vette dell'intelligenza, dell'avanguardia europea, divennero un modo davvero per interpretare la realtà e dimostrano quanto c'era dietro di trasformazione del nemico in un qualcosa di ai confini dell'umano, questo processo di deumanizzazione del nemico che viene in qualche modo reinserito in questa dimensione cognitiva che fa della caccia il centro della messa a morte dell'avversario. Ma fare la storia della caccia all'uomo nella guerra di Libia vuol dire anche, facendo emergere però le sue specificità, scrivere un segmento breve ma intenso della lunga storia della violenza dei dominanti. La caccia è sempre stata dalla conquista degli schiavi, di cui parla Aristotele, fino alle ultime cacce all'uomo che abbiamo visto anche in Libia negli ultimi giorni, come dire, uno dei tratti che hanno accompagnato le storie dei dominanti e dei dominati. La caccia all'uomo non è solo una metafora, ma rimanda a pratiche concrete di violenza, esercitata nell'instaurazione e nella riproduzione dei rapporti di dominio, di cui qui mi vorrei mettere al centro il rapporto colonizzatore-colonizzato come elemento centrale. Si può prendere da altri punti di vista: per Aristotele la caccia all'uomo serviva per conquistarsi gli schiavi all'interno di un sistema di produzione domestico al di fuori dello Stato. Nelle conquiste coloniali la caccia all'uomo era soprattutto una caccia per procurarsi schiavi da portare nelle piantagioni, e una volta che gli schiavi riuscivano a fuggire si scatenava appunto le vere e proprie caccia all'uomo, con tanto di mute, di cani, e in cui c'era, oltre al fatto di recuperare una forza lavoro che cercava di scappare, anche quel sottile divertimento dell'uscita dalle convenzioni normali della caccia all'animale per entrare in questa sfera, che, come diceva Marinetti, è così forte emozionalmente, che riguarda la caccia all'uomo. Però ogni caccia all'uomo prevede una definizione ben precisa fra cacciatore e prede. C'è una delimitazione molto chiara, molto netta, fra chi può essere cacciato e chi non può essere cacciato. C'è un soggetto che si autolegittima come portatore di una possibile violenza predatoria e venatoria, e qualcuno che è ai confini dell'umanità. Spesso è un umano ai limiti della bestialità, a volte è un semi-umano, ma comunque c'è sempre una linea di divisione, di discriminazione fra questi due aspetti. E sarebbe interessante fare la storia di queste procedure di esclusione dall'umano, al fine di delineare una particolare categoria di prede, ovvero gli uomini cacciabili. Ma per Marinetti e altri, il trionfo del cacciatore, la sua eccitazione, il suo piacere, avrebbero però una minore intensità se l'uomo cacciato non fosse non di meno un uomo. Se in qualche modo rimane sullo sfondo il fatto che, nonostante questo enorme patrimonio metaforico che viene messo in atto, l'elemento che viene cacciato rimane nonostante tutto un uomo particolare però, ovviamente. L'emozione suprema e al tempo stesso la dimostrazione assoluta della superiorità sociale derivano dal cacciare gli esseri dei quali sappiamo che sono uomini e non animali. Dividere, cacciare, terrorizzare, questi sono gli elementi che caratterizzano appunto questo tipo di stile coloniale. Ma noi sappiamo ovviamente che la distanza fra il cacciatore e la sua preda non è data dalla natura, e la relazione di caccia non è mai al riparo da un possibile rovesciamento delle posizioni. La preda talvolta le prede si uniscono e diventano a loro volta cacciatrici. La storia di un potere è anche quello della lotta per rovesciarlo. Questo non vuol dire fare una controstoria, una visione della realtà solo dalla parte delle vittime. E come ricordava Primo Levi, non sempre le vittime sono innocenti. Bisogna stare dalle parti delle vittime, ma le vittime non sempre sono innocenti. Il paradigma vittimario non sempre funziona per mettere in discussione i rapporti di dominio. La dialettica del cacciatore, del cacciato, in quanto dialettica politica anche, bisogna utilizzarla in una maniera un po' particolare. Come fare perché, per non restare prigionieri della semplice inversione del rapporto predatorio, ma riuscire a superare la caccia stessa? Il riconoscimento non dialettico, laddove cambia solamente la distribuzione dei ruoli e non la struttura dei rapporti, cioè nel senso che una volta che si è verificato varie volte che le vittime, associandosi fra loro, si trasformano a loro volta in predatori. Come uscire da questo circolo vizioso diventa, come dire, il cardine su cui costruire anche delle azioni politiche, anche per i giorni nostri vale questo. Mi riferisco in particolare a, come dire, queste cacce all'uomo che non sono legate solo a, purtroppo, a paesi lontani da noi. Siamo stati in presenza negli ultimi anni, in particolare con la presenza sul territorio italiano di una presenza massiccia di migranti stranieri, di caccia all'uomo che si sono scatenate nel territorio italiano, e a Rosarno, tanto per fare un esempio dell'anno scorso. Come dire, che ci fanno intuire quanto questo meccanismo è un meccanismo sempre pronto ad agire, sempre pronto a determinare, come dire, a far proprio quelle che sono le divisioni, i rapporti di forza fra forze sociali differenti, per poi appunto riconfermare questi rapporti di dominio. Voglio concludere, come avevo anticipato, con un piccolo elogio di alcune, cioè in questo mare c'è sempre la possibilità di trovare una propria voce, di trovare un proprio modo per opporsi a questo tipo di propaganda a cui accennavo prima, questo tipo di, come dire, di entrare in questo mondo per cui una volta che sei definito da queste categorie di cacciatore non sembrerebbe quasi che non puoi più sottrarti. In realtà qualcuno riesce sempre a uscire da questo inferno, qualcuno riesce a compiere le scelte giuste al momento giusto. Abbiamo visto Augusto Masetti che nel momento di cui si è già accennato, ma neppure io voglio farne un eroe, non voglio farne un santino da aggiungere al nostro pantheon personale di personaggi da celebrare. Per me rappresenta un esempio a cui fare riferimento, che nel momento anche più grave, più pericoloso, che in qualche modo potrebbe metterti in difficoltà, che non sembrerebbe che non sai che cosa fare, la scelta è sempre possibile, la scelta in qualche modo si può sempre trovare le forze interiori per arrivare a questa scelta. Come dicevo Masetti, nel campo del concreto atto insurrezionale contro le forze militariste e colonialiste, ma nel campo intellettuale vorrei citare solo un personaggio che ha vissuto fra Milano fra la fine dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento, si chiamava Paolo Valera. Paolo Valera dirigeva praticamente da solo e componeva da solo una rivista che si chiamava La Folla, anche di questo un numero particolare potrete vedere nella vetrinetta in fondo dei libri, che scrisse quello che è stato l'atto di accusa di queste pratiche disumane coloniali italiane in Libia, questo atto d'accusa che per me non è uguale per l'epoca ma anche per gran parte degli anni successivi. Riguarda un po' la realtà di Shahrashat. Shahrashat era stato l'episodio chiave di tutta la guerra libica. Era un sobborgo di Tripoli, e Paolo Valero, utilizzando le foto dei giornali stranieri, riuscì a costruire un dossier in cui denunciava appunto queste pratiche. Rimane tuttora davvero un'opera fondamentale. Purtroppo si fa fatica a trovare, se qualcuno desiderasse le fotocopie di queste possiamo occuparci anche di procurarle. E comunque appunto vanno sottolineati questi personaggi così apparentemente marginali rispetto alla grande cultura, ma che hanno ancora qualcosa da dirci appunto per tentare di opporsi a queste guerre coloniali. Grazie a tutti.